A tempo, dicevo, nel silenzio generale cresce anche la stazione cresce, insomma, vive la stazione spaziale della Cina, che si chiama, lo devo leggere, Tiangong, il cui primo modulo era stato lanciato il 29 aprile del 2021, e lo ricorderemo tutti perché è stato proprio il rientro del vettore cinese che aveva lanciato il primo modulo a creare quell'allarme asteroide, quell'allarme caduta nel Mediterraneo del vettore di rientro, e anche lì è stata una operazione squallida di attacco al capitalismo, o a quello che è, insomma, alla Cina, perché erano stati accusati i cinesi di non essere capaci neanche di andare nello spazio. E invece la loro stazione spaziale, dove sono al lavoro tre astronauti, si può guardare l'account loro Twitter, e l'ho guardato oggi, ci sono le immagini in diretta di loro al lavoro, per ora è costituita da un primo modulo, e quando sarà completata viaggerà pure quella tra 350 e 450 km d'altezza. Quindi, in assenza di gravità, la temperatura esterna, sono andato a guardare oggi, oscilla tra meno 160 gradi, la temperatura esterna a cui deve far fronte lo scudo della stazione spaziale, tra meno 160 gradi quando stanno nel lato all'ombra della Terra e tipo 150 gradi quando stanno dal lato verso il Sole, quindi hanno circa 100 gradi, hanno circa un 300 gradi di gap termico. Comunque le notizie si susseguono, uno dette alcune, ma se uno va a guardare i siti che si sono addirittura sviluppate delle testate specifiche per dare le notizie news dello spazio, quindi piano piano l'epopea del capitale dello spazio non si ferma. Noi vi terremo continuamente aggiornati, e questo tema che Radio Onda Rossa e noi in particolare possiamo pure vantarci, abbiamo affrontato, diciamo, tra i primi, richiede un approfondimento continuo, sia per l'intreccio sempre maggiore tra la nostra vita quotidiana e l'utilizzo, i dati e l'utilizzo che facciamo continuo dei satelliti privati che sono nello spazio e che ci aiutano ormai a vivere anche senza, su cose di cui non ci rendiamo assolutamente conto, e migliorano la nostra vita in qualche modo, la controllano, se vogliamo poi utilizzare delle metafore. Comunque il nostro telefonino è collegato a quello, continuamente la nostra posizione fornisce indicazioni sul traffico, e poi le applicazioni quelle positive, cioè lo sviluppo del territorio, l'abbiamo detto tante volte, l'analisi, ma anche le applicazioni, la riduzione della privacy, il controllo totale della terra da parte di chi possiede i satelliti, e comunque l'interesse sempre più spinto commerciale verso l'immagine dallo spazio, di cui ci ha parlato la nostra compagna Serena da Berlino, che lavora proprio in questo ambito. E poi ovviamente quell'altra cosa che ci interessa è l'impatto che questa accumulazione potrà avere, come possiamo noi interferire con questa cosa che sembra lontana ma che è di fatto il nuovo spazio di espansione capitalistica del capitale. E qui veniamo al tema che ci interessa, perché i satelliti ci aiutano pure a vedere quello che sta succedendo sulla Terra e a vedere ad analizzare quello che chiamiamo riscaldamento globale, quello che è definito riscaldamento globale, analizzare i dati, capire che è un fenomeno globale, non è un fenomeno locale, è un fenomeno pervasivo, è un fenomeno che sta da tutte le parti, è un fenomeno che investirà le nostre vite modificando il livello dei mari, modificando il ciclo dell'acqua, incrementando le povertà, distribuendo le risorse ancora in modo ancora più iniquo di come sono adesso, comportando lo spostamento di intere masse di popolazioni dai territori più colpiti verso i territori che si salvano. E associato a questo, in Italia c'è il dibattito sulla transizione ecologica, un dibattito che in Italia assume delle tinte veramente curiose in certi casi, e il capolavoro di queste tinte curiose purtroppo è il ministro della transizione ecologica in Italia, di cui, che è un fisico, quindi è un collega del nostro comandante Jacopo, di cui effettivamente per qualche minuto, in qualche minuto abbiamo riposto, no? delle speranze, ma che continua a fare una confusione pazzesca e ha creato finora un macello, confondendo in particolare il nucleare, facendo confusione sul nucleare, tanto che alcune compagne con cui mi sono trovato a parlare recentemente ci hanno chiesto di continuare a spiegare questa cosa. L'ultima che ha detto è di qualche giorno fa, quando, tornando da Bruxelles, dove è in discussione, mi pare a Bruxelles, comunque è in discussione l'inserimento della tecnologia nucleare tra le tecnologie sostenibili, perché non emettono CO2 e c'è una grossa resistenza su questo, però il rischio è che venga inserito, ha detto ha fatto di nuovo confusione tra quella che è la fissione nucleare, cioè la produzione di energia nucleare, di energia elettrica da fonte nucleare, che è quella che, contro cui è stato fatto il referendum e che l'Italia ha rifiutato, con la fusione nucleare, che è completamente un'altra cosa. Però, tanto per alimentare la confusione, Cingolani ha detto: l'Italia ha un referendum di 40 anni fa sul nucleare, cito dall'articolo uscito sull'Huffington Post l'altro ieri, di prima e seconda generazione. Per esempio, questo referendum, si chiede il ministro Cingolani, vale anche per la fusione nucleare? E quindi alimenta questa confusione, dice: ma che dobbiamo escludere tutto quello che comincia con la N di nucleare? In questo modo si crea un difetto di comunicazione che si sta trasferendo in altri ambiti. Se è vero che l'altro ieri Lega Ambiente citava intitolava un loro intervento così: il nucleare da fissione e da fusione è l'alternativa più pericolosa. Quindi questa confusione, che adesso cercheremo di rianalizzare e di spiegare una volta per tutte, fatta apposta a questo punto dal ministro Cingolani, forse perché qualche cosa di fisica si ricorderà, quindi saprà perfettamente che non c'è nessun rapporto, a parte la similitudine dei nomi, tra le due tecnologie e che sulle pericolosità. Adesso lo riaffrontiamo, perché riteniamo, io e il comandante Jacopo, che bisogna essere un po' più chiari su questo. Il fatto che forse qualche reminiscenza di fisica ce l'ha, il fatto che sappia bene che tra le due tecnologie non c'è, il fatto di buttarla in caciara, come si dice qui, soprattutto in questo quartiere in cui ci troviamo, il fatto di volerla a tutti i costi buttare in caciara per reintrodurre forse il nucleare di quarta generazione, che non esiste, questo è un altro mito, un nucleare che ancora non c'è, e buttarci in mezzo il gas come tecnologia sostenibile è un disegno che è evidente, visto che assume a questo punto, dal punto di vista di chi si occupa di scienza, il ministro Cingolani si sta comportando un pochetto da bimbo minchia, no? Come dicevano di Salvini, ammesso che sia una definizione politicamente accettabile, c'è il sospetto che ci sia del dolo. Comunque noi vogliamo, care sorelle, cari fratelli, cari compagni e cari compagni all'ascolto, scusate l'enorme, forse esagerato, introduzione iniziale, vogliamo un po' rifare il punto su questa roba qui, e ci aiuta, l'unico che ci può guidare in questa strada è il comandante Jacopo, che mi suggerisce, per la pesantezza del mio eloquio, di fare una piccola pausa, che però non avevo preparato. Adesso, mentre continuo a pensare a cosa mettere, intanto lo saluto il comandante.
Saluto a tutti, ecco. Buonasera a tutte e a tutti.
Ci parlerai della fusione.
Io ho consigliato a Lorenzo di fare subito uno stacco musicale, perché ovviamente sono questioni molto difficili, quindi tirare un attimo il fiato è d'obbligo. Poi ovviamente sono tanto complicate queste questioni, che richiederebbero comunque molto tempo. Io cercheremo, insomma, in pochi minuti di evidenziare le più grandi differenze, appunto, tra nucleare da fissione e da fusione, giusto per orientarci in questa sequela di dichiarazioni che vengono emesse quotidianamente, di cui ovviamente i radioascoltatori, la gente comune, se non ben informata, ovviamente fa fatica ad orientarsi, perché comunque la parola nucleare vuol dire tutto e niente in questo caso.
E magari per aiutarci ti faccio qualche domanda rompiscatole, così riusciamo, cioè praticamente torniamo un pochino, ne abbiamo parlato tante volte, però è forse il caso di riaffrontarlo bene, anche facendo riferimento agli esperimenti che avvengono vicino Roma.
Sì.
Vai, mandiamo la musichetta.
Mandiamo la musica e poi ci rivediamo subito.
no surprises, no surprises, ma in realtà vorremmo un attimo capire meglio, ripercorrere un secondo questa questione della fusione nucleare, per dipanare un pochino, dicevamo, la confusione che si sta osservando sui media e inevitabilmente si trasferisce a tutti quanti rispetto alla differenza tra fusione nucleare, che noi abbiamo sempre descritto come un processo di ricerca anche promettente, volendo, ma un processo di ricerca perché molto lontano dal coso, con la differenza tra questa e la fissione nucleare, che era il motore, che è il motore delle centrali atomiche per produrre energia elettrica, che in Italia sono state rifiutate da ben due referendum. Abbiamo notato, abbiamo detto, e poi lascio la parola al comandante, che recentemente le dichiarazioni del ministro Cingolani, riprese da una stampa poco informata, rielaborate da un'opinione pubblica che inevitabilmente, purtroppo per problemi di cultura in Italia, non ha gli strumenti, stanno producendo quelli che a nostro avviso sono dei mostri del sonno della ragione, per dirla alla Hegel. Quindi lascio la parola al comandante Jacopo.
Grazie Lorenzo, sì. Allora riprendiamo subito il discorso. Sì, qui a livello europeo, da questo punto di vista, si sta muovendo, diciamo, si stanno muovendo interessi enormi a livello europeo da questo punto di vista per quello che riguarda la transizione energetica. Cingolani non è che poi sia così ingenuo. Le parole di Cingolani, anche se confondono le acque, però sottintendono degli aspetti molto importanti a livello, secondo me, economico, rispetto agli interessi che ci sono delle varie nazioni a livello europeo, nella fattispecie in questo caso la Francia, perché negli ultimi accordi di Bruxelles, appunto, come tu accennavi, si sta come energia di transizione ecologica, ovviamente si sta facendo passare sia il nucleare ma anche, appunto, il gas. Il gas, come sappiamo, emette CO2, però da un certo punto di vista è anche green, perché non emette tutte quelle altre sostanze inquinanti, tipo le PM10 e altri composti chimici inquinanti, e quindi è più green rispetto ai combustibili fossili, però comunque per quello che riguarda le emissioni di CO2 non cambia niente, anzi per certi versi è anche molto più pericolosa da CO2 il metano, però ovviamente un interesse molto forte che c'è nell'approvvigionamento del gas metano, anche il maggior produttore è la Russia, e noi non possiamo farne a meno in questo momento. Nello stesso tempo la Francia però dice, siccome la sua produzione di energia elettrica si basa sostanzialmente per il 70% da fonte nucleare, è una pressione molto forte, appunto, che la comunità europea riceve da parte della Francia da questo punto di vista. Quindi il ministro Cingolani fa, come dire, c'ha i piedi in due staffe diverse, ecco, questo si tiene, e quindi, come dicevi tu, cerca di buttarla anche in caciara confondendo capre e cavoli da questo punto di vista. Ma noi adesso, come dicevi tu, facciamo, almeno da un punto di vista scientifico, almeno un po' di chiarezza rispetto a quello, per orientarci rispetto a quello che dice Cingolani. Allora Cingolani parla contemporaneamente di due cose: parla di nucleare di fissione di quarta generazione e di nucleare a fusione. Tenete bene in mente queste due, fissione e fusione. Nucleare è la stessa parola, ma la cosa è sostanzialmente diversa, perché c'è fissione e fusione. La fissione nucleare è quella che noi abbiamo imparato a conoscere storicamente, da sempre, da quando fu esplosa la prima bomba atomica, al disastro di Chernobyl, a Fukushima. La Francia genera, come dicevo prima, la sua corrente elettrica, il suo fabbisogno di corrente elettrica per il 70% da centrali nucleari a fissione. Allora, il principio è sostanzialmente diverso. La fissione nucleare si basa su l'utilizzo di elementi molto pesanti in natura, che nella fattispecie è l'uranio. L'uranio è un elemento, un atomo molto pesante. Pesante, quando dico pesante, significa che, per renderci conto, l'atomo più leggero è l'idrogeno. L'idrogeno è composto semplicemente da un protone, una carica positiva nel nucleo e un elettrone che orbita attorno. Questo è l'elemento più leggero, più primordiale in natura. Poi ci sono i vari elementi sempre più pesanti, come l'elio, come il litio, come il carbonio, l'ossigeno, che sono aggregati. Il nucleo è composto da più protoni, e anche altre particelle che si chiamano neutroni all'interno del nucleo, e il numero di elettroni aumenta che orbita attorno, arrivando a elementi sempre più pesanti, e nella fattispecie l'uranio. L'uranio è un nucleo pesantissimo, composto da 200, immaginate, può variare da 235 a 238 particelle all'interno del nucleo, che sono suddivise in protoni e neutroni, quindi immaginate un bulbo come una mora, molto pesante, è una nuvola di elettroni, di cariche negative che orbita attorno a questo nucleo, però appunto perché è così grande è anche molto instabile. Instabile cosa vuol dire? Che basta una piccola interazione, una piccola perturbazione, affinché questo nucleo si divida, cioè cambi, trasmuti, si dice nel gergo, diventi qualcosa di più stabile, cioè quindi deve perdere degli elementi, è come qualcosa che non riesce a tenere insieme. Allora quegli elementi che sfuggono, che stanno lì per sfuggire, questi vanno persi, cioè la natura tende sempre a un minimo di energia, una conformazione energetica sempre più stabile, quindi deve riuscire a trovare una conformazione stabile. La fissione gioca su questo, il principio della fissione, cioè viene sparato una particella, cioè un neutrone, che va a colpire questo nucleo che è già, è claudicante, no? Immaginate che non cammini bene, no? Come una persona che non cammini bene, che basta poco per farla cadere. Ecco, arriva questo neutrone, cioè immaginate una biglia che arriva e penetra dentro questo nucleo instabile. Questo fatto che questa biglia sia penetrata, questo neutrone dentro al nucleo, aumenta ancora di più la propria instabilità e fa sì che questo nucleo si divida in due, proprio si spacchia a metà, quindi si fissioni. In tutto questo processo, è lì che viene il bello, ovviamente si libera una quantità di energia enorme. Questa grande quantità di energia enorme l'uomo la può utilizzare in due maniere: o ci fa una bomba atomica come ha fatto con Hiroshima e Nagasaki, e quindi c'è una emissione di energia istantanea, velocissima, tutta l'energia viene liberata da parte di questi nuclei che si fissionano, e quindi poi si crea ovviamente un'onda d'urto dovuta appunto allo spostamento d'aria, al calore, alla radioattività, al fuoco che si genera attraverso, oppure lo riesci a controllare. La riesci a controllare in maniera tale che tu riesci piano piano a liberare questa energia, la controlli, la moduli, e quella è quella che è una centrale nucleare a fissione. Questa energia che viene sprigionata serve poi sostanzialmente per fare quello che fanno tutte le centrali a carbone e a gas: riscaldare dell'acqua, farla andare in vapore, far girare una turbina, e questa turbina genera corrente elettrica.
E questa qui è la centrale nucleare che l'Italia, con la quale si produce l'energia elettrica, che in Italia a seguito del referendum non è stato più possibile alimentare, che sono state spente e non possono essere più costruite. Il nucleare a cui fa riferimento Cingolani, di quarta generazione, che sappiamo che non esiste, sarebbe l'evoluzione ulteriore, ultrasicura secondo i produttori, che però in Italia non sarebbe possibile lo stesso grazie al referendum, perché per
sì,
i problemi.
Perché poi i problemi non ne abbiamo ancora accennato, però più o meno io penso che i radioascoltatori li conoscano, che sono quel problema dello smaltimento dei rifiuti nucleari, che sono i problemi sulla sicurezza, appunto sulle esplosioni,
la difficoltà di controllare la reazione.
La reazione, perché comunque, ecco, questa modulazione, questo rilascio di energia che tu devi controllare sempre, si gioca sempre sul filo del rasoio, cioè ti trovi sempre in un punto di instabilità enorme, cioè non è un punto di stabilità. Voi immaginate un pendolo, e quando si parla di stabilità significa questo: il pendolo può avere due punti di stabilità. Uno è quello in cui il pendolo è in basso, voi date dei piccoli colpetti al pendolo, inizia a ondeggiare e poi però ritorna al punto di partenza, cioè si ferma. Il secondo punto di equilibrio è quello proprio diametralmente opposto: se voi ruotate il pendolo di 180 gradi e lo mettete in alto, quello, se voi in maniera molto accurata a tenerlo, quello è un punto in cui il pendolo è fermo, ma basta un piccolo colpetto che lì su quel punto il pendolo non ci torna più. Ecco, il gioco è quello. Voi immaginate un reattore nucleare che deve stare sempre in quella posizione di equilibrio, non quella stabile, ma si dice posizione di equilibrio instabile.
E quindi tutta la polemica, cioè il movimento antinucleare che poi in Italia ha portato al rifiuto dell'opzione nucleare, evidenziava in primis la pericolosità di quell'equilibrio instabile sul cui gioco si basano le centrali atomiche, e che poi ha dato origine agli incidenti che conosciamo, e ha portato alla prima promulgazione e poi alla votazione del referendum, e quindi l'Italia, il popolo italiano, come poi stanno facendo anche altri paesi che non hanno scelto l'opzione nucleare, lo Stato italiano per primo nel mondo ha rifiutato legalmente l'opzione nucleare per produrre l'energia elettrica. E questo qui era la fissione, dalla quale tra l'altro poi possono nascere pure, no? C'è l'altro aspetto di cui hai parlato, che è connesso all'utilizzo militare, insomma, all'utilizzo, allora, come bomba atomica.
Il problema è sempre quello, nel momento in cui io ho l'Iran è sempre oggetto di discussione da un punto di vista sulla sicurezza nucleare, perché gli americani ci tengono tanto a sorvegliare l'Iran. Perché? Perché non è tanto sul fatto che loro possano produrre energia elettrica da nucleare, ma che il problema che nel momento in cui tu produci energia elettrica nucleare, automaticamente, tra virgolette, riesci a ottenere combustibile, che in questo caso, una fattispecie, non è uranio-235, ma è plutonio-239, un elemento che poi non è presente in natura, ma appunto viene prodotto solo nel momento in cui viene prodotta una fissione nucleare. Questo elemento si chiama prodotto di fissione. Viene preso e viene utilizzato per fare le bombe atomiche. Quindi ecco la proliferazione nucleare, non è tanto sulle centrali, ma è sul fatto che nel momento in cui tu hai una centrale nucleare, il passaggio a fare una bomba atomica è molto breve.
E quindi appunto questa connessione della fissione nucleare, ritorniamo, tra produzione di energia elettrica e potenzialmente creatrice di combustibile, diciamo così, di combustibile per le bombe atomiche, è quello che rende quel tipo di nucleare, quel tipo di reazione atomica che si chiama fissione, molto diversa da quella che invece è la fusione di cui adesso parliamo.
L'unica cosa c'è da dire che volevo sottolineare, cioè, è vero che nel processo netto, nel momento in cui viene prodotta energia elettrica nucleare, non viene prodotta CO2, ecco su cui si basa il fatto che loro il governo europeo, la comunità europea, e ne ha fatto specie anche nel nostro caso Cingolani, vorrebbe il nucleare, perché comunque in questo processo ovviamente non è che viene bruciato combustibile fossile. Nel processo di generazione di energia ovviamente non c'è la minima produzione di CO2.
Certo, perché viene prodotto. Sarebbe interessante, non so se esistono studi, l'abbiamo cercato in realtà, ma io non l'ho trovato. Se esistono studi sull'impronta complessiva, no, del costo di costruzione e poi di smaltellamento, probabilmente il bilancio di gas serra sarebbe negativo, pure in quel caso, perché sono impianti enormi che si basano tra l'altro sull'idea della centralizzazione della produzione e quindi richiedono poi uno sviluppo.
Cingolani parla anche di un altro aspetto, sempre dal nucleare di fissione, che è quello che parte dall'idea di Bill Gates, cioè del fatto di non più costruire grandi centrali nucleari centralizzate come siamo abituati noi a vedere, che generano gigawatt di potenze enormi, ma di fare piccoli reattori modulari, reattori nucleari modulari, diciamo, che hanno la grandezza di due campi da calcio. Ecco, ci abbiamo tanto l'idea del campo da calcio. Ecco, questi avranno due grandi campi, per recitare Piero Angela, il figlio. Due campi da calcio che generano una potenza minore rispetto a una grande centrale, però dislocati sul territorio, cioè molti sul territorio. E quindi è tutto, e qui però si apre un altro capitolo anche di gestione, ovviamente su certi aspetti di sicurezza, ovviamente puoi anche migliorarli, perché ovviamente sono reattori più piccoli, hanno una potenza minore, quindi disastri alla Chernobyl non ci possono essere, però hai tutta un'altra serie di problematiche che nascono dalla gestione un'informazione ovviamente integrata sulla sicurezza, sul problema delle perdite, sui problemi del monitoraggio degli impianti, sulla gestione dei rifiuti, che questi sono problemi che rimangono, anzi se ne aprono, si chiudono qua, si chiudono dei problemi ma se ne aprono di nuovi. Insomma, comunque voglio dire, problemi ci sono sempre.
Tant'è che gli small modular reaction, reactors si chiamano, sì, no? O nucleari di quarta generazione, di fatto sono per ora soltanto sulla carta, quindi questa è un'ulteriore prospettiva, nel senso si sta parlando di cose che di fatto non esistono.
Allora, parliamo della fusione.
Come vuoi. Parliamo della fusione direttamente o facciamo una pausa?
Accendiamo un attimo la fusione, accendiamo la fusione e poi facciamo una pausa, perché anche qui si seguono due filoni a livello mondiale, ci sono sempre due filoni, uno di costruire centrali a fusione grandi e centrali a fusione piccole. Qui adesso vedremo che gli attori in campo ne stanno entrando, tra cui anche grandi compagnie private, tra cui l'ENI, entrano in gioco, stanno investendo molti soldi da questo punto di vista, il che fa comunque avere il polso della situazione rispetto al fatto che sono comunque progetti che non sono così fantascientifici, che stanno prendendo piede, si stanno concretizzando, e che sono da un punto di vista della sicurezza, da un punto di vista di inquinamento, ecco, è tutto un altro capitolo, perché non è assolutamente paragonabile a quello che abbiamo detto fino adesso al nucleare da fissione. L'unica parola uguale è nucleare, tant'è vero che spesso l'ENI, quando pubblicizzano questi nuovi progetti, dicono energia stellare, non più nucleare, appunto perché la gente può essere tratta in inganno da questo punto di vista. E poi adesso a ragion veduta dicono stellare, adesso vi spieghiamo, dopo la pausa musicale vi spiegheremo il perché si dice stellare.
E allora facciamo una pausa, così vediamo un attimo dopo. Quello che è importante tenere presente è che adesso cambiamo completamente, passando dalla fissione di cui abbiamo parlato fino adesso e di cui conosciamo tutti gli effetti, anche il nostro malgrado, gli effetti e le pericolosità di cui abbiamo detto, adesso ritorniamo, cambiamo completamente, come direbbero a Pulp Fiction, cambiamo completamente campo da gioco. L'unico nome che resta è nucleare. In realtà il campo da gioco, il campo da gioco è pure l'idea di produrre energia, ma finisce lì. Le connessioni sono prevalentemente tra la parola nucleare e le produzioni di energia. Vado con la musichetta. Ed eccoci, Idiotech dei Radiohead, visto che parlavamo di cose che vengono dette a caso, Idiotech ci sembrava la idioteca sarebbe, credo, ci sembrava l'espressione corretta. Dicevamo, insomma, di questa, avevamo cominciato a introdurre la fusione nucleare per contrastare un pochino questo disagio che a noi ci si crea nella confusione che viene alimentata strumentalmente, come ci raccontava il comandante Jacopo, anche sulle pressioni da un ministro della Repubblica, e che viene purtroppo ripresa erroneamente da chi giustamente in parte vuole contrastare questo ministro. Quindi abbiamo parlato della fissione nucleare, adesso, caro comandante, a te la parola sulla fusione.
Sì,
e l'energia,
grazie,
stellare.
Lorenzo. Allora, l'energia stellare, sì, si chiama energia stellare perché i più grandi reattori a fusione nucleare sono proprio, giusto appunto, le stelle. Che cos'è la stella, il nostro Sole? La stella non è altro, la possiamo definire come un grande agglomerato di plasma. Il plasma che cos'è? È un plasma di idrogeno innanzitutto. Perché idrogeno? Noi, è il quarto stato di aggregazione della materia, noi conosciamo il liquido, il solido e il gassoso. E poi c'è il quarto stato, che non è il Pellizza da Volpedo, ma il quarto stato fisico, non è il quadro di Pellizza da Volpedo, ma è lo stato di plasma. Plasma vuol dire che quando io raggiungo determinate temperature e pressioni, gli atomi, gli elettroni degli atomi abbandonano il proprio nucleo. Voi sapete che il modello più comune, più facile da far capire dell'atomo, è quello per cui tu hai un nucleo, quindi dove c'è un protone, prendiamo l'atomo di idrogeno che è composto, come dicevo prima, da un solo protone nel centro del nucleo e un elettrone che orbita attorno a questo nucleo. Quando le pressioni e le temperature sono tali, arrivano a un certo livello, questo elettrone fugge via, schizza, non riesce più a stare in orbita attorno al nucleo. Quindi a quel punto questo elettrone è libero dal nucleo, rimane lì, rimane, diciamo, vagabonda da solo, confinato all'interno di un certo volume, e l'elettrone, il protone si trova da solo senza elettrone. Quindi protoni ed elettroni liberi, non più in interazione, diciamo, reciproca, questo è il plasma. Il Sole, immaginate che sia una grande... proprio agglomerato enorme di questo plasma. Cosa succede? Il Sole è talmente enorme che ha una forza di gravità così enorme che tende ad attirare a sé, a comprimersi sempre di più, ma nel momento in cui si comprime per gravità, cioè la massa di questo plasma, quindi del Sole, si comprime, aumenta sempre di più la pressione, l'aumento della pressione fa aumentare questa temperatura, e questi, immaginate, questi protoni, cioè i nuclei di idrogeno, che si avvicinano sempre di più, sempre di più. Ovviamente voi sapete dagli studi, diciamo, di superiori, che due protoni, che sono due cariche positive, sono due cariche più, man mano che si ovviamente si respingono, man mano che si avvicinano tendono a respingersi per repulsione colombiana. Però che succede? Che la pressione è così forte l'attrazione gravitazionale che vince, si dice in fisica, si dice che rompe, vince la barriera colombiana, cioè questa forte repulsione, e sono costretti a fondersi insieme. Ecco, la fusione dovuta a questa grande pressione e temperatura, nel momento in cui questi due protoni, due atomi di idrogeno si fondono insieme, viene liberata nello stesso tempo una grande energia. Ecco, ma nucleare, in questo fusione nucleare, perché noi parliamo di nuclei atomici, quindi si dice nucleare, ma stiamo parlando semplicemente dei nuclei più leggeri in natura. Mentre prima parlavamo della fissione di nuclei pesantissimi in natura, come l'uranio, questi invece sono solo protoni, semplici protoni che si combinano tra di loro, si fondono e liberano energia.
E poi l'elemento interessante è che in questo caso qui si fondono, in quel caso lì si rompono e diventano particelle. Invece in questo caso qui, comunque, la fusione, l'hai detto, forse che la fusione è la reazione che avviene nel Sole
e
con la quale ci scaldiamo tutti
allora giorni. Avviene nel Sole questa fusione, cosa fa? Questi protoni cosa fanno? Questi due atomi si fondono a formare un nucleo un po' più pesante, cioè quello subito dopo la tavola periodica, cioè l'elio. Nella formazione di elio viene emessa appunto energia, e questa energia la utilizza il Sole, ce la dà per scaldarci. Ora quello che l'uomo si è riproposto di fare è proprio questo, cioè creare tanti piccoli soli nelle centrali a fusione nucleare, cioè riprodurre il meccanismo di generazione di energia del sole. Questo viene fatto appunto attraverso un grande progetto internazionale che ormai sono più di 30 anni che c'è, che si chiama ITER, in cui...
Infatti, scusa, ti interrompo per dire che si parla di fusione da tantissimo tempo e che soltanto negli ultimi appunto 30 anni si è prodotta l'idea di produrre, di arrivare a costruire un prototipo, e che siamo molto lontani dall'altro ambito. Non esistono centrali a fusione, ma per ora stiamo in un esperimento.
Siamo in un esperimento prototipo, perché ovviamente i problemi sono molto grandi, e il problema principale è appunto che per innescare, appunto per vincere questa barriera colombiana affinché due protoni si fondano insieme, occorre arrivare a temperature enormi. Sul Sole, il Sole raggiunge, per arrivare a questo meccanismo di fusione, temperature di 14 milioni di gradi. Noi dobbiamo raggiungere invece temperature di 150 milioni di gradi, quindi noi dobbiamo creare un plasma di idrogeno che sia a una temperatura di 150 milioni di gradi. Ora capite bene che il problema tecnico è enorme, perché noi come facciamo a confinare questo plasma in una struttura tale per cui a 150 milioni di gradi fonde tutto? Quindi non possiamo metterlo in un tubo, banalmente. E quindi qual è l'idea geniale che è stata sviluppata negli ultimi 50 anni? È quella di confinarla, siccome il plasma è carico positivamente, perché si parla di protoni, e quindi interagisce con un campo magnetico, creiamo questi grandi campi magnetici a forma toridale, cioè a forma di ciambella. La struttura tecnica si chiama tokamak, perché riproduce appunto attraverso questi campi magnetici una struttura toroidale a forma di ciambella che tiene in sospensione questo plasma, cioè il plasma non tocca da nessuna parte. Quello che dico sempre è che si sta creando uno dei punti più caldi dell'universo, perché 150 milioni di gradi, appunto, manco le stelle, perché le stelle stanno a 14 milioni di gradi. Noi dobbiamo crearla a 150, perché il nostro Sole è piccolissimo, mentre il Sole riesce a stare a temperature più basse perché sfrutta la sua grande massa. Noi questa grande massa non ce l'abbiamo, noi impieghiamo un grammo di idrogeno, ecco, idrogeno, per fare questa fusione, quindi è piccolissimo. E nello stesso tempo, per creare questi grandi campi magnetici che devono confinare e tenere in sospensione questo plasma, per creare questi grandi campi magnetici, potentissimi campi magnetici, si parla di 12 tesla di campo magnetico. Immaginate il campo magnetico terrestre, quello delle bussole è 14 microtesla, cioè un milionesimo di tesla. Noi invece dobbiamo arrivare a 12-13 tesla. Per creare questi grandi campi magnetici dobbiamo utilizzare dei superconduttori. Superconduttori sono magneti superconduttori che, per generare questi campi magnetici, devono stare a temperature prossime allo zero assoluto, cioè a 3-4 gradi Kelvin, che si tratta a meno 269 gradi centigradi. Immaginate quindi, in uno spazio di pochi metri, far coesistere il punto più caldo dell'universo, cioè un plasma a 150 milioni di gradi, con un magnete superconduttore a meno 269. Quindi immaginate il perché, da questo si evince subito il perché ancora non si riesce a generare corrente elettrica. La fusione si... Adesso i prototipi che sono stati fatti, come dicevo, che si stanno sviluppando, ITER, che è un grande progetto appunto che tende poi alla fine, appunto il suo obiettivo è quello di creare una grande centrale a fusione nucleare capace di produrre energia elettrica attraverso la fusione. Questo meccanismo di fusione non produrrà rifiuti nucleari, non c'è pericolo, ecco lo dico subito, di esplosione alla Chernobyl, perché il plasma, per sua configurazione, per sua natura, è qualcosa che, come possiamo dire, svampa subito. Se spegni, togli la presa, svampa, cioè svanisce.
Annichilisce
proprio. Quindi non c'è un qualcosa che possa innescare un processo di esplosione forte, oppure i rifiuti nucleari non ce ne sono, quelli pericolosi non vengono prodotti, salvo in minima parte, ma non mi addentro adesso in particolari, ma sono cose abbastanza tecnicamente semplici da risolvere.
No, ne avevamo già parlato, questa cosa della pericolosità, se ti ricordi, caro comandante, avevamo guardato i piani di sicurezza. Questo progetto ITER in realtà è il progetto, Jacopo, per cercare di poi, come anche un progetto progetto americano di cui adesso ci parla il comandante Iago del MIT, è un progetto per cercare di vedere se si riesce a tenere in piedi la reazione per qualche secondo in più di quello che hanno ottenuto fino adesso, che sono forse sono arrivati al minuto, forse, però riuscire a tenere in piedi questo plasma sospeso
101 secondi,
tengono in piedi questo plasma, quindi questo gas, come ci ha spiegato Jacopo, in uno stato estremamente energetico. Questo plasma lo tengono sospeso grazie a un campo magnetico, perché il plasma è magnetico e quindi lo riesci a far levitare. Lì dentro avviene una reazione molto complessa da riprodurre sulla Terra, che per sua natura tenderebbe ad estinguersi immediatamente. Questa reazione è in grado di generare grandi quantità di energia, ma per ora appunto 101 secondi sono riusciti a tenerlo. Abbiamo visto i piani di sicurezza. L'idea quindi è di cercare di produrre intanto un meccanismo per far avvenire la reazione e sostenerla per un tempo sufficientemente lungo, a valle della quale poi forse potranno essere prodotte, inventate, perché non esistono, delle centrali che si basano su questo meccanismo. Uno degli esperimenti è anche qui vicino a Roma, a Frascati, di quello avevamo parlato del fatto che la sicurezza, il piano di sicurezza collegato all'impianto comprende come estremo incidente semplicemente il danneggiamento delle strutture interne nel caso in cui questo plasma arrivi a quella temperatura a far fondere, è di metallo ovviamente l'attrezzo, la ciambella di cui ci ha parlato Jacopo, che contiene il coso. Se eventualmente durante il processo il calore può raggiungere, cosa che teoricamente è quasi impossibile, però può raggiungere il guscio esterno, si può fondere localmente quindi da un effetto tipo quello a cui pensiamo quando pensiamo al nucleare da fissione, cioè l'emissione di particelle, di quantità di gas o di elementi radioattivi che colpiscono intere regioni del pianeta e di cui si ritrovano i residui per millenni successivi, tanto da pensare che un nostro progenitore, un nostro pronipote li potrà ancora rilevare, a fenomeni locali che non arrivano neanche alla proprietà vicina. Ecco, la dimensione è completamente da una parte planetaria, da una parte localizzata al fatto che ha una cosa analoga, che ti brucia il fienile del vicino. Ecco, ridò la parola al comandante.
Sì, per dire, ITER appunto è un progetto sperimentale appunto che va in quella direzione, e l'obiettivo di ITER è un progetto innanzitutto mondiale, perché ci collaborano l'Unione Europea, la Russia, la Cina, il Giappone, l'India, la Corea del Sud, un progetto da 15 miliardi di euro, quindi una roba grandissima, ha un costo operativo di 290 milioni di euro l'anno, si pensi che sia completato nel 2035. L'obiettivo è quello di sviluppare una potenza di 500 megawatt per far durare la reazione appunto 60 minuti, non i cinesi 101 secondi, questo ITER si propone 60 minuti, con un guadagno e un'efficienza 10, cioè vuol dire che se io spendo un guadagno 10 di energia, cioè quindi a quel punto io riesco a dimostrare che la reazione, il gioco vale la candela, cioè quello che io spendo in energia ne guadagno un fattore 10 per poi ovviamente produrre energia elettrica. Questo è l'obiettivo. Quindi qui si parla, ecco, dicevo prima che si stanno sviluppando filoni come quello da fissione, cioè small modular reactor e grandi centrali a fusione. Questa è la grande centrale a fusione nucleare, il progetto. Poi c'è quello dell'MIT, in cui lei ne ha investito molto, che si chiama Commonwealth Fusion System. Si basa appunto sull'idea di fare piccoli reattori a fusione. è una startup nata nel 2018 da 6 professori dell'MIT, di cui Leni è il maggiore azionista da questo punto di vista. Non so quanti milioni di euro diede all'epoca nel 2018, fatto sta che dopo 3 anni di ricerca e sviluppo sono riusciti anche lì a confinare la reazione, a riprodurre la fusione nucleare in maniera più piccola. La cosa importante da sottolineare è che sono riusciti a utilizzare una nuova tecnologia, hanno sviluppato, che sono magneti superconduttori, che invece di lavorare a temperature così basse, a temperature un po' più alte, diciamo a 40-50 gradi Kelvin, che già insomma riesce a arrivare, è già uno sviluppo enorme, ecco, perché comunque da questo punto di vista poi implicano accorgimenti tecnici molto diversi, molto più semplici da realizzare. È stata ricapitalizzata subito, adesso sono riusciti, l'ENI ha dovuto continuare a essere prima azionista, a reinvestire tanti, si parla di 300 milioni di euro se non sbaglio. L'azienda adesso, questa startup, vale 1 miliardo e 8 sono riusciti a raccogliere i fondi, e tant'è vero, come ti parlavi tu, i principali investitori, a parte Eni che rimane il primo, sono Bill Gates, sono Soros e sono Jeff Bezos, che hanno iniziato a investire su questa la prossima tappa nel 2025, e vanno in direzione appunto di costruire questi reattori. Anche lì però si parla di tecnologie che, se va tutto bene, tra 20-30 anni. Quindi
esatto, quindi l'altro errore, infatti, dicevi, l'altro errore comunicativo è metterli in relazione a una potenziale trasformazione delle fonti energetiche, perché se va tutto bene, il figlio di ITER produrrà energia, ma se va bene, ma queste sono le proiezioni che si sono fatti per ottenere finanziamenti nel 2050, e la stessa cosa vale per questi americani. È chiaro che il capitale, avevamo detto con il ricercatore dell'Enea, capo del progetto, è interessato, no? A proposito del capitale nello spazio, è interessato, questo poi sarebbe in qualche modo sempre nello spazio, no? Se pensi all'energia stellare, è interessato alle espansioni in questo ambito. Però quello che volevamo, speriamo di essersi riusciti, oltre a rimarcare la differenza, diciamo, tecnica tra e di pericolosità estrema in un caso, estremamente ridotta in un altro, in un ambito in cui il capitalismo o comunque la produzione di energia, la produzione anche di reddito è già esiste, no? Perché il 4% dell'energia elettrica mondiale è in crescita, in parte viene prodotta da fonte nucleare, ci stanno degli interessi enormi nella centralizzazione della produzione di energia o della tecnologia nucleare. In quell'altro ambito stiamo in un contesto che somiglia ancora, a parte la pericolosità, che non è neanche paragonabile, sono proprio due ambiti diversi. Quindi diciamo che la fissione è pericolosa e c'ha quell'elemento che il comandante Jacopo ci ha spiegato molto bene, di equilibrio precario, in cui tu per produrre energia devi mantenerti per forza sul bordo del precipizio della catastrofe potenziale nucleare, che sostieni di poter controllare, ma che gli incidenti hanno dimostrato che un margine di insicurezza resta sempre, e comunque c'è il problema della produzione di rifiuti radioattivi. E dall'altra parte una tecnologia non ancora sviluppata, che semmai avverrà, quando avverrà, con quelle caratteristiche lì, non ha niente a che vedere col bordo del precipizio, ma che invece produce, rischia di produrre, se funziona, grandi quantitativi di energia con un costo ambientale e una pericolosità estremamente bassa. Però quell'ambito lì, la fusione nucleare, correggimi se sbaglio comandante Jacopo, è più vicina attualmente agli grandi esperimenti dell'uomo, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa serie di trasmissioni, di cui ogni tanto ci piace tornare a parlare. Assomiglia all'impresa europea del CERN di Ginevra, di cui abbiamo solo e di cui si può solo parlare in termini positivi, lo sviluppo di tecnologia associata alla fusione, come quella associata al più grande acceleratore di particelle del mondo, è una tecnologia di cui poi noi ci abbiamo frutti nella medicina nucleare, nella medicina, nella diagnostica, in tutto, per parlare della salute, ma in tutto il resto. Gli sviluppi assomiglia al grande acceleratore di particelle, grande acceleratore di raggi X di Grenoble, assomiglia alle imprese, eppure quella dell'MIT, anche se è finanziata da Eni, da Jeff Bezos, da loro, che comunque hanno un surplus di soldi da investire, quindi da qualche parte li devono mettere, assomigliano di più a un ambito di ricerca. Quello che cercavamo di affrontare stasera era la distanza tra questi due oggetti, il nucleare che produce energia elettrica e la fusione nucleare che non produce attualmente niente, che non è neanche pericolosa e comunque che adesso sta in un ambito di ricerca, e la loro associazione. E come ci ha spiegato il comandante Jacopo, sicuramente non è casuale il fatto che venga fatto tutto un minestrone dal ministro, che sa perfettamente la differenza, e questa cosa qui porta ad un problema culturale, perché rischia di interferire con un processo che invece dobbiamo sperare tutti quanti che rappresenta, diciamo, un processo culturale di approfondimento delle conoscenze scientifiche per il momento, e che potenzialmente potrà generare veramente energia a basso costo, con grande senza produzione di rifiuti. È veramente il sogno energetico. Poi si può ragionare sul fatto se è necessario quello sviluppo basato su una fonte di energia inesauribile, così. Ma questo è completamente un altro discorso, non ha niente a che fare con la pericolosità e con l'accentramento. Altrimenti la fusione nucleare per ora funzionante sta soltanto nei film. Sto leggendo un libro di fantascienza meraviglioso, veramente pazzesco, che le astronavi gigantesche che portano l'uomo a fra 4.000 anni in altre parti hanno dei motori a fusione. Quindi è rimasta lì la fusione nucleare, sta nella fantascienza per il momento e nella ricerca scientifica, e le scoperte in quel caso, in quell'ambito vanno assolutamente tutelate e difese anche dall'attacco del capitale, l'avevamo detto. Quindi bisogna mantenere il controllo politico da parte delle istituzioni scientifiche su quella roba lì, perché altrimenti è un attimo che Jeff Bezos e Eleni se ne appropriano per rivendersele. E ecco qua, che dici, comandante Jacopo?
Io direi di finirla qui, anche perché abbiamo messo sempre come al solito tanta roba sul fuoco, più di questo io direi che
oggi abbiamo dato, quindi
sì,
lasciamo,
speriamo, insomma, ripetita Juvent, speriamo ci ritorneremo ancora su questi argomenti come al solito, piano piano, insomma, cercheremo sempre di più di approfondirli.
E certo, la cosa importante è che speriamo di aver chiarito qualche elemento in più. Stiamo attenti perché da che facevamo una trasmissione scientifica ci siamo accorti sempre di più che, scientifica parlando di buchi neri e basta, ci siamo sempre accorti di più che questo ambito è l'ambito, e soprattutto poi che abbiamo detto dello spazio, è l'ambito di espansione degli elementi del mondo iniquo contro cui, e del capitale diciamo, ma del mondo comunque, di quel modello di sviluppo contro cui questa radio e come tutti noi ci cerchiamo col quale cerchiamo di interferire per modificarne lo sviluppo più iniquo. E proprio per questo vi invitiamo ancora una volta a finanziare Radio Onda Rossa, che non gode di alcun sostegno dalla pubblicità, dal 77 trasmette libera da qualsiasi padrone. È bellissimo lo slogan che è la radio di chi se la sente, quindi sul sito di Radio Onda Rossa ci sono tutte le coordinate per Radio Onda Rossa, ondarossa.info, tutte le coordinate per sostenere la radio e tutte le trasmissioni. Ringraziamo chi ci ha ascoltato, soprattutto chi ci ascolta in condizioni di privazione della libertà, che sappiamo che questa radio è sempre a fianco e cerca di sostenerne le istanze. E quindi, che dire, caro comandante, auguriamo buona serata a tutte e a tutti
e buona settimana.
E buona settimana, noi ci risentiamo con le altre trasmissioni di Entropia Massima prima di Natale, poi con Libera Scienza e Libero Stato credo che ormai scavalliamo
all'anno nuovo,
vita nuova, speriamo. Ciao a tutti.
Ciao a tutte e a tutti.